Vogliamo dedicare questa ultima parte del nostro Diderot al cambiamento climatico e il suo rapporto con il territorio. Questo infatti è il titolo, ma lo avete sentito anche nel corso della rassegna stampa questa mattina con Mattia Pelli. Questo è il titolo del nuovo rapporto del Comitato Scientifico dell'ONU sul clima, l'IPCC. È stato diffuso ieri in giornata e dopo le allarmanti proiezioni sul cambiamento climatico lanciate nel mese di ottobre 2018, quest'ultimo documento studia le conseguenze del riscaldamento globale su agricoltura e foreste. Ciò che emerge è che l'aumento della siccità e delle piogge estreme in tutto il mondo avranno un impatto inevitabile sulla produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. Ecco perché occorre in qualche misura ripensare il nostro sistema d'alimentazione, limitando e anche riorientando i nostri consumi alimentari. È su questo ultimo aspetto che vogliamo soffermarci questo nostro pomeriggio qui a Diderot, provando a capire innanzitutto in che modo i nostri consumi condizionino il cambiamento climatico e, in seconda battuta, quali possono essere le sfide e le implicazioni anche psicologiche di un cambiamento radicale nella nostra dieta. Inizio però accogliendo Claudio Beretta. Benvenuto, buon pomeriggio. Ricercatore presso l'Istituto di Ingegneria Ambientale del Politecnico Federale di Zurigo e presidente di foodwaste.ch. I suoi lavori di ricerca ruotano proprio attorno allo spreco alimentare. Può darci, per cominciare, qualche cifra per capire l'entità di questi sprechi a livello svizzero ma anche globale, aiutandoci magari a identificare in quale fase della catena alimentare si corrono i rischi maggiori, agricoltura, distribuzione?
Le stime negli ultimi anni non hanno cambiato e mostrano che circa un terzo degli alimenti a disposizione dalla produzione domestica e dagli importi è scartata. Questo è simile in Svizzera, sia in Svizzera che in altri paesi industriali, ma anche nei paesi di sviluppo. Però c'è un'importante differenza. Da noi quasi la metà degli sprechi è sprecata alla fine della catena alimentare, cioè nelle economie domestiche, nella gastronomia, ristoranti e nel dettaglio. Mentre nei paesi meno sviluppati è piuttosto all'inizio della catena alimentare, dove manca il know-how e la tecnologia spesso per trattare ottimamente i prodotti. Però i consumatori non possono permettersi di comprare più che necessario.
È possibile quantificare in quale misura questi sprechi condizionano il cambiamento climatico?
Sì, i calcoli mostrano che circa mezza tonnellata di anidride carbonica è causata per persona per anno per produrre tutti quegli alimenti che alla fine vanno sprecati. Questo è difficile da immaginarsi quanto è, però se facciamo un paragone, ciò corrisponde alle emissioni di ogni terza macchina. Quindi se rinunciamo a evitare tutto questo spreco, allora questo equivale a rinunciare o a rimuovere ogni terza macchina dalla strada.
Che rapporto c'è, Claudio Beretta, tra cambiamento climatico, spreco alimentare e la nostra dieta? In altre parole, provo a riformulare, in quale direzione dovrebbe andare questo cambio radicale della nostra alimentazione? A cosa sarebbe giusto rinunciare?
Questa è una domanda importantissima perché ci sono grandissime differenze tra gli impatti ambientali di diversi prodotti. Io direi che si possono, con poche regole si può già avere un grandissimo impatto. Sicuramente i prodotti animali, specialmente la carne di manzo, hanno un impatto enorme. E non direi che si deve rinunciare alla carne di manzo in generale, però limitare la quantità che si consuma e quando si consuma veramente apprezzare quel pezzo di carne che si mangia. Poi un secondo genere di prodotti sono prodotti importati con l'aereo, come per esempio la papaya, gli asparagi verdi, spesso quando non vengono della regione, oppure gli ananas. Quelli hanno veramente un impatto enorme. Poi Un terzo ambito sono prodotti di serra riscaldata, per esempio un pomodoro d'inverno. Questo non vuol dire che non possiamo fare delle pizze d'inverno, perché ci sono i pomodori in conserva o seccati che vanno benissimo da consumare anche d'inverno. Però la produzione in serra con l'energia fossile ci vuole tantissima energia con impatto climatico. E finalmente anche caffè, cacao, prodotti delle zone tropicali hanno un impatto sul clima molto grande e specialmente anche sulla biodiversità.
Abbiamo ricordato in apertura che lei è presidente di foodwaste.ch, associazione che si occupa di sensibilizzare i consumatori e l'industria alimentare sugli sprechi di cibo. Qual è oggi il grado di sensibilità in quest'ambito in Svizzera e quali sono per voi le principali sfide? Penso ad esempio alla difficoltà nel controllare ciò che avviene in fase produttiva.
Faccio abbastanza tante presentazioni con diversi tipi di gente e la mia esperienza è che ci sono enormi varietà. C'è gente che è molto sensibilizzata, che veramente consuma prodotti pensando alle conseguenze, e altra gente che è là, vedo la principale sfida, che è molto sedotta dall'offerta nei supermercati. Noi abbiamo sempre tutta la varietà in ogni momento a disposizione e non vediamo neanche più da dove viene veramente il cibo. Spesso i prodotti più sostenibili sono più cari, quindi là c'è anche un incentivo per prodotti non sostenibile. Io direi che la sfida principale è come riusciamo a risvegliare l'apprezzamento degli alimenti per avere questo consumo più sostenibile e anche con più gioia poi, e la vedo una win-win situazione.
Tra pochissimo noi discuteremo di questi aspetti con una psicologa sociale che si occupa anche delle modalità comunicative, come convincere o non convincere a consumare determinati alimenti. Cercheremo di affrontare la questione sotto questo profilo. Ricordo ai nostri ascoltatori che Diderot alcuni mesi fa si è peraltro occupata delle responsabilità che ha la grande distribuzione nello spreco alimentare nel nostro paese. Per il momento io ringrazio molto Claudio Beretta per essere stato con noi. Buona serata.
Buona serata, grazie mille.
E qui su Diderot ci stiamo occupando del nuovo rapporto dell'IPCC che dedica la sua attenzione allo sfruttamento delle terre coltivabili e il riscaldamento globale. Il rapporto dice anche che per risolvere il problema non esiste una soluzione semplice. Ci sono molte cose che si possono fare, piantare foreste, ridurre gli sprechi alimentari ad esempio, ma vanno fatte in fretta, tutte insieme ed in modo coordinato, perché le singole iniziative da sole possono anche essere dannose. Che cosa significa allora ridurre gli sprechi alimentari e modificarli, ad esempio riducendo radicalmente il nostro consumo di carne? Il rapporto ovviamente, come dire, non invita a diventare tutti vegetariani o tutti vegani, ma dice che con le stesse disponibilità di terreni si potrebbero nutrire più persone se il consumo di carne individuale diminuisse. Che cosa significa provare a farlo? Che tipo di impostazione culturale e psicologica va ad intaccare una scelta di questo tipo? Ovviamente ci sono aspetti culturali nel nostro consumo di carne che non possiamo sottovalutare, così come ve ne sono di psicologici. Questi ultimi proviamo a metterli a fuoco con la professoressa Patrizia Catellani, che saluto. Ben ritrovata, professoressa.
Grazie, buonasera.
Nel 2017 è già stata ospite di un'intera settimana di In altre parole, un ordinario di psicologia sociale presso l'Università Cattolica dal 2001, e proprio lì, tra le altre cose, insegna o ha insegnato, mi corregga professoressa, alimentazione e stili di vita presso la facoltà di psicologia. Allora, si chiede, o meglio si auspica con questo documento, di cambiare dieta. Professoressa, innanzitutto, siamo pronti? Come prepararsi ad un cambiamento così radicale nei consumi, ma anche negli usi che facciamo del cibo?
Certo, beh, difficile, intanto sì, è un insegnamento che tengo tuttora, anzi, le ricerche che stiamo facendo in questi anni sono aumentate perché quello che ci proponiamo di capire è, da un lato, come dice lei, quali sono i fattori anche psicologici che ci possono indurre a cambiare o non cambiare la nostra dieta, dall'altro siamo anche molto interessati, a partire dai risultati di questo, a capire cosa si può dire alle persone, cioè come si può comunicare in modo da magari farle su questi fattori per indurre questi cambiamenti che, come abbiamo detto, sono sicuramente urgenti. Un primo aspetto è sicuramente la competenza e la conoscenza, cioè è importante che le persone sappiano quali sono gli effetti, no, dell'eccessivo consumo di carne sia sulla salute sia sull'ambiente, e questo è un tema già di per sé complesso che non, sulla quale non possiamo dilungarci, ma sappiamo che l'informazione c'è, sì, ma è parziale, a volte è difficile, a volte è complessa, non sempre le persone credono, diciamo, alle fonti dell'informazione, quindi questo sicuramente è il primo aspetto, quindi sapere che ci sono questi legami, diciamo così, tra un eccessivo consumo di carne e sia problemi di salute di vario genere, sia problemi di conservazione dell'ambiente. Però i fattori psicologici sono tanti, appunto, dietro le abitudini. Lei ha citato i fattori culturali, ci sono anche fattori di genere per quanto riguarda la carne, ci sono diversi studi che mostrano, per esempio, che il mangiare carne è percepito e sentito come un comportamento, diciamo così, più maschile o più tipico dei maschi rispetto alle donne, e non va sottovalutato questo aspetto nel momento in cui vado al ristorante a scegliere un alimento, perché anche le nostre scelte alimentari sono un modo di esprimere noi stessi, quindi per esempio anche solo questo legame con il genere ha un certo rilievo, e poi i fattori culturali sono ovviamente centrali. Quindi oltre a questi ci sono poi dei valori che le persone hanno, per esempio quanto per me è importante questo discorso della difesa dell'ambiente da un lato e della salute dall'altro, perché, come dire, mangiare meno carne per difendere la mia salute è un conto, è qualcosa di, tra virgolette, individuale, egoistico, mangiarne di meno per difendere l'ambiente è un po' più complicato, perché io devo pensare che quello che farò io lo faranno anche gli altri, che effettivamente il mio comportamento ha degli effetti che sono più ampi, e quindi, come dire, come si può parlare alle persone? Beh, qui le ricerche ci dicono cose interessanti, secondo me. Il primo aspetto è: devi fare qualcosa, spesso non funziona, per esempio. Funziona di più dire: molte persone hanno deciso di cambiare, di modificare la loro alimentazione, quelle che, no, possiamo chiamare delle norme sociali condivise, cioè siamo in tanti che abbiamo deciso di farlo. E funziona ancora di più dire: sempre più persone si stanno rendendo conto che è necessario cambiare, no? Una sorta di processo di cambiamento che molti decidono di fare. Queste tipo di frasi sono più convincenti per le persone, piuttosto che dire devi fare questo, anche perché alcuni obiettivi altrimenti non vengono creduti. Detto questo, c'è il problema delle abitudini. Cosa vuol dire? Che se io sono abituato a mangiare in un certo modo, posso anche pensare che vorrei cambiare alimentazione, che desidero cambiarla, che capisco il senso di diminuire i rischi e gli sprechi alimentari, ma l'abitudine mi porta a fare sempre le stesse cose. Allora, come faccio poi a sviluppare delle scelte davvero diverse? Per esempio, a decidere di mangiare, che so, più legumi e meno carne per avere un apporto di proteine adeguato. Ecco, qui anche su questo si può agire per capire quali sono i diversi passi che le persone devono affrontare, ed è un percorso step by step, non è un percorso immediato, cioè le persone non passano da tutto a niente, no?
Ci sembra di capire che è molto importante sia, da una parte, come dire, puntare sul valore comunitario di alcune scelte, cioè si appartiene ad un gruppo di persone che vanno in una certa direzione, questo probabilmente rassicura. D'altra parte ci sembra di capire, sempre dalle sue parole, che occorrerebbe probabilmente evitare, no? Atteggiamenti di carattere sanzionatorio o normativo, eccessivamente normativi nell'indicare determinate scelte alimentari. Però si pone un problema, immagino che voi studiosi vi sarete posti ovviamente, quando sì. siamo di fronte non tanto alle scelte individuali, ma quando dobbiamo trattare con intere nazioni, con interi paesi o pezzi interi del nostro pianeta. Penso ad esempio alle aspettative più che legittime di una Cina o di un'India o di altri paesi che si stanno avvicinando, come dire, ad un livello di ricchezza tale da consentir loro di iniziare una dieta al di là degli aspetti culturali, progressivamente, come dire, carnivora, non semplicemente onnivora.
Sì, qui il discorso è proprio un discorso sul quale si sta lavorando veramente molto, facendo ricerca, e cioè come si possono sviluppare dei messaggi che siano convincenti e che siano convincenti per molti, cioè la cosiddetta comunicazione pubblica, no? La comunicazione pubblica si fa in genere, ripeto, informando, ma non si va a vedere gli effetti di questa comunicazione. Cioè, io posso informare, ma informare non basta. Allora, come devo comunicare per convincere il maggior numero possibile di persone? Allora, diciamo, le ricerche che facciamo, per esempio, nel dipartimento e insieme a colleghi, vanno proprio su questo punto, cioè quali sono i messaggi, per esempio, che possono convincere di più. Abbiamo parlato del dovere verso invece il dire siamo in tanti, ma potremmo anche dire meglio dire se mangerai meno carne eviterai di ammalarti, oppure meglio dire se mangerai meno carne potremo avere più foreste, nel senso, no, di preannunciare qualcosa di negativo oppure di positivo. Quindi ci sono molti modi di comunicare questo, e le stesse cose possono essere dette in una cornice diversa, con risultati diversi. Allora, il lavoro della ricerca è su questo, ed è anche sul fatto che non posso dire le stesse cose a tutti. Questo è l'aspetto anche più delicato, e cioè il messaggio, lei diceva, di cinesi, di miliardi di persone, alcuni messaggi funzionano meglio con alcune persone, altri con altri. Allora lei mi dirà come faccio a usare messaggi diversi. In realtà qui la comunicazione non solo digitale, ma l'interazione anche con le esperienze dell'intelligenza artificiale, con le esperienze dei cosiddetti data scientist, coloro che raccolgono dati, no? Su come siamo, sul nostro comportamento online, sappiamo a volte anche con dei rischi, in realtà ci possono dire molto anche su come sono le singole persone, no? Su come ciascuno di noi è. E questo ci consente di poter creare dei messaggi che sono personalizzati. In questo caso non per vendere qualcosa, diciamo così, ma per convincere ciascuno a cambiare comportamento, ma seguendo la propria lunghezza d'onda. Le sembrerà, come dire, un discorso futuribile, ma non è così lontano, nel senso ci stiamo già lavorando, cioè su questa possibilità di identificare una serie di fattori che caratterizzano le persone, maschi, femmine, anziani, giovani, appunto persone ambientaliste verso non, e riuscire per ognuna a usare il messaggio giusto, a dire la cosa giusta.
Qualche mese fa, in realtà, Andrea Garbardella, che è il direttore di un istituto che si occupa di intelligenza artificiale, proprio qui in Ticino, che afferisce all'Università della Svizzera Italiana e alla SUPSI, ci diceva, ad esempio, qui si potrebbe unire, come dire, salvaguardia del pianeta e sopravvivenza tutta nostra, e molto più in piccolo trovare una strada per il lavoro dei giovani, che i data scientist probabilmente saranno le professioni maggiormente ricercate nel mondo del lavoro. E allora sì, non è per nulla futuribile quanto lei ci stava raccontando fino a pochi istanti fa. Ovviamente, cosa dire è un aspetto, come dirlo è l'altro. In una battuta le posso chiedere, come dire, spaventare aiuta? Perché se leggo anche questo ultimo rapporto, si parla di scarsità d'acqua, che significa minor cibo, che significa aumento delle migrazioni e che significa maggiori conflitti. In una battuta può rispondere, spaventare aiuta?
Sì, posso rispondere, spaventare aiuta solo quando parli con persone che sanno come rispondere a questa minaccia. Quindi solo le persone, spaventare è utile quando la persona già sa in qualche modo dei rischi e sa come rispondere a questo. Se la persona invece non si sente in grado, spaventare non serve, perché la persona scappa, fuga, e quindi rifiuto quel messaggio, perché è un messaggio che mi spaventa, ma non cambia la mia vita. Questo è uno degli aspetti importanti della differenza che dicevo adesso, no? Del messaggio. Spaventare aiuta solo se parli ad alcune persone che sono sono in grado di affrontare questo.
Noi ci fermiamo qui questo pomeriggio. Ovviamente la nostra redazione, i nostri ascoltatori bene lo sanno, si occupa da tempo e lo fa sempre più frequentemente di questi temi. Oggi abbiamo provato a mettere insieme alcuni punti di vista abbastanza inediti, soprattutto, come dire, per il trattamento generico mainstream che i media fanno di questi temi, che è il tema del contemporaneo. L'IPCC non chiede, lo vogliamo ripetere, a tutti gli occidentali di diventare vegani o vegetariani, ma fa intendere che una dieta povera di carne è una scelta necessaria per salvare il suolo e le foreste. Ne abbiamo parlato questo pomeriggio e la ringraziamo davvero molto, anche perché l'abbiamo colta, come dire, nelle sue ferie, in vacanza. Grazie per il tempo che ci ha dedicato. Patrizia Catellani, a risentirci.
È stato un piacere. Arrivederci.